benvenute e bentornate a tutte le persone che ci ascoltano.
Siamo Elena e Clizia e in questa nuova stagione vi faremo entrare ancora di più nella vita delle persone LGBTQIA+.
Questo è Normal Queer, per chi vorrebbe essere normale,
per chi non lo vorrebbe affatto,
per chi non ci si è mai sentito
e per chi ci si è sempre sentito, nonostante tutto.
La scuola è stata un momento fondamentale della vita di tutte e tutti noi, come abbiamo visto anche dalle puntate precedenti, e allora abbiamo deciso di tornarci per una puntata grazie al nostro ospite.
Oggi è con noi Gian Lorenzo, un professore di inglese nella scuola superiore. Perché è con noi? Lo scoprirete nel corso della puntata. Ciao Gian Lorenzo, benvenuto.
Ciao.
Ciao, grazie.
Ok, vai, partiamo a bomba. Parte Clizia stavolta.
Sì, eccoci. Senti, io volevo partire subito con una domanda che ci fa entrare un po' nel merito. Tu privatamente mi hai detto di definirti come ragazzo gay e quindi ti volevo chiedere se tu sia out nel contesto scolastico e anche qual è la tua motivazione nel caso tu lo sia o non lo sia.
Allora, nel contesto scolastico intendiamo con gli alunni o con i colleghi? Perché sono due discorsi molto diversi.
Entrambe le cose.
Ok, allora, con gli alunni no, non sono out, mentre con i colleghi sì. Penso che sia più un discorso di istituzione che rappresento, nel senso che con i miei alunni, per una questione anche di professionalità, tendo a non essere il Gian Lorenzo che sono con altre persone, con i miei simili.
Certo.
Mentre con i miei colleghi, con alcuni, non con tutti, ho fatto coming out tranquillamente, senza nessun problema.
Ma quindi è una cosa più di vita privata, nel senso che anche se tu fossi un uomo etero, tu comunque preferiresti, insomma, non parlare delle tue cose private, in questo senso?
Sì, esattamente, sì. Con i miei alunni penso che, appunto, essendo il professore, una cosa che penso mi aiuti a vivere il mio lavoro in maniera più sana e appunto dividere il Gian Lorenzo professore dal Gian Lorenzo ragazzo.
E invece con gli altri colleghi, diciamo, e colleghe, hai detto che invece sei out?
Sì.
O forse solo con qualcuno, non lo so.
Ma con quelli con cui ho stretto più amicizia, diciamo, perché essendo una questione di un rapporto più pari, se vogliamo, quello fra colleghi. È capitato e non ho avuto nessun problema e né ho ricevuto alcun problema da parte dei colleghi, devo dire sinceramente.
Ok, grazie.
E ti è mai capitato di fare, diciamo, coming out con un alunno o un'alunna, magari per aiutarlo o aiutarla in un momento difficile, insomma?
Allora, purtroppo non so se va bene, poi vedete se lo sai.
Sì,
allora, è molto difficile che un alunno o un'alunna che voglia fare coming out, ho notato, lo faccia con un docente uomo. Molti lo fanno con docenti donne.
Interessante.
Sì, molti. Tutte le volte che ho sentito che un alunno aveva fatto coming out, l'aveva fatto sempre con una collega. Mai con un collega, ma con un uomo. Mai.
Ok.
E quindi a me non è mai capitato di essere, come dire,
di condividere, d'aiuto, insomma, questa parte della tua vita.
Mai.
Ok.
Purtroppo non mi è mai capitato. Però, come dire, si capisce alla fine quando uno studente o una studentessa è in quella fase della vita, perché insegnando alle superiori, come dire, forse è meno complicato delle medie da quel punto di vista, perché le medie penso che un ragazzino, una ragazzina inizi a capire cosa gli piace, ma alle superiori c'è proprio un confronto molto più, come dire, secondo me, spietato con i compagni, no?
Spietato, quindi, è la parola giusta.
Quindi si capisce e, come dire, a volte mi è capitato di voler aiutare o instradare verso, come dire, no, instradare non mi piace.
Però di aiutare, diciamo, in un certo senso.
Supportare.
Sì, esatto, no? Di mandare messaggi inclusivi, positivi, però Non sono mai stato eletto da loro come compito, purtroppo.
Vabbè, dai, prima o poi succederà.
Ok, ma allora, dato che hai detto questa cosa, mi viene in mente, se ritieni a questo punto che in qualche modo il tuo essere queer comunque influenzi il tuo modo di essere insegnante? È un po' particolare come domanda, però non so se, come hai detto tu, magari fai dei discorsi in cui cerchi di essere il più inclusivo possibile, oppure, non lo so, affronti certe tematiche in classe, non so.
No, allora sì, innanzitutto essendo queer, penso che di avere, come tutti noi, un occhio per determinati dettagli, che vanno anche dal bullismo o a un commento non troppo piacevole. Poi sono ragazzini, e i ragazzini spesso non sanno quello che dicono, però noi sappiamo anche, noi adulti, sappiamo le conseguenze che possono avere determinati commenti.
Certo.
Quindi da quel punto di vista sono molto più allerta, diciamo. E mentre dal punto di vista proprio didattico, tendo a includere nella storia, tipo mi è capitato quest'anno di dover fare la storia dei diritti civili, quindi Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, la seconda ondata di femminismo, però ho voluto aggiungere anche i moti di Stonewall, perché anche quelli sono diritti civili e i miei ragazzi l'hanno studiato e hanno fatto una verifica dove c'erano i moti di Stonewall, quindi adesso, come dire, anche loro sanno cosa è successo, perché si festeggia il Pride a giugno e robe del genere. Poi mi è capitato di far leggere loro, non so se conoscete il racconto Carmilla,
No.
un racconto molto, non esplicitamente saffico, però con delle, come dire,
Allusioni.
delle,
Ma è
esatto,
quello da cui hanno tratto poi la webserie?
non lo so, una vampira comunque,
Sì, sì, sì,
Carmilla.
sì,
Ok,
sì. Perché mi
esatto.
suona questa.
Quindi sì, essendo molto saffico, ho detto perché no?
Complimenti.
Bello. Scusa, e le reazioni delle tue studentesse o studenti?
Su Carmilla, su Stonewall.
Sì, entrambe le cose.
Ma allora, quest'anno comunque si parla di adulti perché lavoro in un serale. E, su Stonewall sono stati zitti e hanno studiato, nel senso, non mi hanno chiesto perché lo stiamo facendo. Quello no. Hanno accettato il mio programma di studi e l'hanno studiato. Su Carmilla sono stati molto più interessati. Erano molto più interessati perché essendo scritto nel 1800 dicono: ah, ma quindi non è una questione, come dire, anche la gente anche nel 1800 era un po' più, diciamo, fluida.
Mi sa che dobbiamo ripartire proprio dalle basi.
Esatto. Poi vabbè, Carmilla è la cattiva, solite cose, solite, come dire, sfumature che si davano ai personaggi queer negative, però.
Ma in questo mi viene in mente, scusa Elena se lo sto bombardando di
Vai,
domande,
vai, vai, vai.
ma in questo mi viene in mente, ma tu quindi hai notato anche delle differenze, magari perché adesso hai detto che sei in un contesto serale e se hai insegnato anche in un contesto non serale, hai notato delle differenze di reazione?
Allora, tipo, mi viene in mente che quando ho lavorato al liceo ho fatto Amleto e io sono completamente convinto che Amleto e Orazio siano fidanzati, che non siano semplicemente amici. Sono, come dire, ci metto la mano sul fuoco, perché ho deciso così.
Esatto, va benissimo.
E io l'ho insegnato Amleto dicendo che Amleto è fidanzato con Orazio. Cioè, gli ho detto che, vabbè, non ho detto proprio fidanzato, ho detto che c'è questa relazione che
C'è
va
una
oltre l'amicizia.
liaison.
Esatto, non è proprio, non sono proprio fidanzati, non sono amici, sono, come dire, questo gruppo di paramanti, diciamo. E i ragazzi, solita questione. Ah, ma quindi anche all'epoca di Shakespeare c'erano persone queer. Oppure anche il fatto che Shakespeare, il sonetto di. Sto parlando troppo di. Sto facendo troppo il professore,
Vai,
vero?
vai, no,
No, ma a noi ci piace,
interessantissimo.
ti prego. Scusate. Anche il sonetto Shall I Compare Thee to a Summer's Day? Non so qual è la traduzione in italiano, tra l'altro.
Ma quella che lui dedica a un ragazzo?
A un uomo, esatto, no? Quindi. Shakespeare è pieno di, come dire, riferimenti queer, oppure Viola nella dodicesima notte che il tramestè da uomo, quindi è tutto.
Però la reazione, insomma, degli alunni.
No, loro sono divertiti, devo dire, perché è una questione più. Cioè, a parte che aiuta a modernizzare l'opera, secondo me, leggere sotto questa chiave. Poi i ragazzi queer si sentono rappresentati, anche se non so quanto convenga essere rappresentati da Amleto, dice.
vabbè, punti
Come
di vista.
essendo il personaggio, però sì, si sentono, come dire, non più esclusi, ecco, diciamo, dal mondo della letteratura. E quindi poi i ragazzini, quelli etero, diciamo, sono un po' più straniti da queste chiavi di lettura. Dicono: ah, ma come è possibile? Shakespeare, noi lo studiamo e parla anche di cose omosessuali queer. Come è possibile, no?
Sì.
Perché Shakespeare, Romeo e Giulietta,
Sì. lo stereotipo magari etero per la...
Esatto.
Sì.
Esatto, mentre quelli queer, come dire, fuori dall'armadio o no, sono più interessati, ecco. Gli adulti invece tendono a sorprendersi di meno, ma anche a interessarsi di meno. Per loro non è così importante la rappresentazione come lo può essere per un ragazzino o una ragazzina.
Probabilmente è un discorso anche di identità già formata, di
Sì,
identità sessuale.
penso di sì.
Lo sai che però mi hai fatto venire in mente con questa frase un commento che ho letto l'altro giorno su Facebook, vabbè che, ok, lascia il tempo che trovo, però c'erano un sacco di persone che sotto a un post del Corriere della Sera o della Repubblica, non mi ricordo, sul fatto che le nuove generazioni siano più fluide, che ci siano molti più rappresentanti della comunità queer rispetto al passato, no? Molti più attori, attrici, cantanti e quant'altro che sono out. E c'erano un sacco di cinquantenni che commentavano: ma ai tempi miei c'era Freddie Mercury e c'era Bowie, e non, nessuno si domandava con chi andassero a letto, a noi ci andava bene così, non ci facevamo queste domande, no? E quindi quello che hai detto tu mi ha fatta ricollegare
Sì.
a questi commenti che avevo letto. E quindi chissà se veramente si facessero meno domande o se proprio... Vabbè, non ce lo chiediamo, quindi non esiste, capito?
Sì, esatto.
E anche una cosa che devo dire è la differenza fra un liceo, dove la letteratura ti permette di affrontare molto bene questi discorsi, e un istituto tecnico dove adesso sto lavorando, dove mancando la letteratura devo veramente, come dire, sforzarmi di includere determinati argomenti. E so, anche questa è una questione molto, molto più complicata dal punto di vista mio di docente, trovare lo spazio nel mondo, perché io sono in istituto tecnico FM, che è Amministrazione Finanza e Marketing. Sì, possiamo parlare del quando a giugno tutti i loghi diventano arcobaleno. Quello possiamo fare. Però non è più, cioè la letteratura aiuta di più, come dire, un adolescente che sta cercando di creare, di non creare, di capirsi meglio. Però, come dire, è anche questo un problema di quest'anno, ecco. Però, finché posso, metto sempre un po' di sale arcobaleno nelle mie. Sì.
Bravissimo.
Grazie.
Per fortuna che ci sei tu.
Sì.
Allora, ti chiedo, passiamo alla prossima domanda, no? Essendo a contatto con le nuove generazioni di giovani, sei probabilmente la persona più adatta a cui fare questa domanda. E quindi ti chiedo, avverti un cambiamento? Cioè, senti che si sta sviluppando una coscienza maggiore riguardo a certe tematiche e anche una maggiore sensibilità tra i giovani d'oggi?
Sì, molto, come dire, una sensibilità molto più acuta, va bene, ci piace.
Sì, ho capito.
Rispetto a quando io ero studente, perché lavoro, faccio il docente da 4 anni, quindi non ho questo grande salto generazionale da poter analizzare. Però sì, noto che i ragazzini di oggi sono molto più, se non a volte rispettosi, comunque attenti, ecco, all'identità di genere, alle preferenze sessuali di una persona, all'orientamento, scusate, sessuale di una persona. E a volte capita che omofobo venga usato come insulto invece del
Ah,
fantomatico Pinocchio, no? Quando la
incredibile.
nostra. Non
Bellissimo, questa mi
sempre,
piace
no,
tantissimo. Non
viene sempre
sempre,
usato.
certo, però.
Procio, Pinocchio, sempre. Però capita che a volte anche omofobo viene usato come insulto. Mi è capitato 2 o 3 volte di sentirlo con dei ragazzini.
Bello.
Sì, tipo, è nuovo razzista. Cioè, sei razzista. Essere razzista è un crimine, diciamo, ormai.
Sì, è una coscienza collettiva che evidentemente si sta sviluppando. Poi certamente dipende anche dalle scuole, dagli individui, dal tipo di città, di periferia, ovviamente tantissimi
Certo.
fattori. Però il fatto che magari tu abbia notato questa cosa è comunque un fattore rilevante, ecco, poi che non sia sempre così, però intanto c'è, insomma, questa...
Cioè, ho notato questo anche loro rispetto reciproco che... Come dire, si possono prendere ammazzate, è capitato sempre, ogni giorno praticamente. Si odiano, si insultano sull'internet, però almeno certi argomenti non vengono usati come armi, ok?
Bene, meno male, ne siamo contenti.
Questa la chiameremo proprio la puntata della speranza.
Esatto,
dell'ottimismo.
Guarda.
Senti, allora, passiamo alle nostre ultime domande di rito e quindi ti chiedo, cosa suscita a te il nostro titolo Normal Queer? Cosa significa per te?
Il titolo o il podcast?
Proprio Allora, se c'è una distinzione, la puoi fare, ben accetta. Però anche il titolo in sé, proprio questo accostamento Normal Queer.
Ma va bene, lo dico, poi vedete se tagliarlo.
Vai, vai, a ruota libera.
No, mi ricorda molto il titolo del film Queer as Folks. Non so se l'avete
nominato. L'ho sentito nominare, cioè, mi ricordo che era una cosa che andava di moda, ma non
esatto,
l'ho mai visto.
Esatto, la cui traduzione è praticamente gente strana come gente normale, no?
Ah, vedi, ok.
Quindi mi ricorda un po' quello, una specie di nuovo paradigma, ecco, che si sta cercando di creare.
Mi piace.
Ok, grazie.
Bravo, professore fino alla fine, proprio.
Esatto.
Ok.
E poi niente, il podcast è un'esperienza bellissima, sono veramente contento di farne parte ed è molto interessante anche questa seconda stagione vedere nei vari ambiti come noi gente queer ci muoviamo.
Esatto.
E per quali ragioni anche.
Grazie, esatto. Siamo molto contente che ti piaccia e speriamo che sia così per tutte le persone che ci ascoltano. E arriviamo
sarà
adesso.
Meglio.
E arriviamo adesso all'ultima domanda, quella un pochino più pesantuccia. E se ti va di raccontarci un episodio in cui non ti sei sentito normale.
Allora, vorrei fare un preambolino adesso.
Vai, quanti ne vuoi.
Io non mi sono mai sentito normale.
Bene.
Benissimo.
Mai. Perché da piccolo mi piaceva, quando c'erano i Power Rangers, non so se vi ricordate.
Come no?
Certo.
Ecco, io volevo, non mi ricordo se volevo il pupazzo, volevo vestirmi a carnevale a quello rosa, perché rosa, voglio dire, il colore più figo del mondo, no? Quindi, mentre vedevo mio fratello maggiore, lui andava di rosso, di blu, quindi già per me i colori da piccolo erano importantissimi, quindi già quello l'avevo intuito. E poi i telefilm che guardavo, i cartoni animati che guardavo, non sono mai stati, come dire, eteronormativi. Quindi ho sempre avvertito da piccolo questo mio non far parte del branco, senza offesa cari etero. E così crescendo sempre mi sono sentito sempre diverso. Poi vabbè, ovviamente trasferendomi in un'altra città e conoscendo più gente, diciamo che conosci la nuova normalità, diciamo, quella di cui fai più parte. Quindi, però per me era anche, non sempre, però essendo un grande fan di supereroi, di Buffy, la mazza vampiri, no? Essere quello di nerd.
Ah, che sì. Bello, siamo d'accordo allora.
Essere quello diverso era motivo di vanto.
Bello.
Ok.
Cioè, io ero quello, cioè Buffy era quella diversa, no? Era una cacciatrice, quindi. Oppure Spider-Man era quello diverso dai suoi compagni, quindi mi sentivo molto rappresentato dal media, anche se non, come dire, specificatamente per un pubblico queer, però mi ci rivedevo molto, mi consolavano molto, no? E quindi questo.
Grazie, molto interessante, bellissimo.
Bello.
Vedi, questa prospettiva non ce l'aveva mai dato nessuno dei nostri ospiti, sì.
Vero.
Molto bella. Bene, grazie mille, noi veramente siamo contentissime di questa puntata, della tua partecipazione e di questo sguardo su quella che è la scuola italiana al giorno d'oggi, o almeno comunque una piccola fetta, ci hai dato un sacco di speranza e quindi con questa speranza nel cuore ti salutiamo e ti ringraziamo ancora per aver partecipato.
Grazie mille.
Grazie a voi per avermi invitato.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Bene, anche questa puntata è finita, siamo arrivati nella parte dei nostri commenti e mi piacerebbe partire proprio da una delle ultime cose che ha detto, e cioè il fatto che si è sempre identificato nel diverso dei telefilm, e questa cosa devo dire mi ha colpito un sacco, veramente tanto, perché è bello vedere che nonostante la mancanza di una rappresentazione strettamente queer, ci sono persone che nel tempo, cioè meglio che in passato, sono comunque riuscite a identificarsi e a stare bene con se stesse perché hanno trovato un personaggio che li rappresentasse, quindi questa cosa devo dire mi ha fatto molto piacere, non lo so, e pensandoci alla fine è successo anche a me, Non...
Te lo stavo per chiedere, infatti.
Esatto,
volevo,
sì, cioè,
volevo sapere.
non così tanto, devo dire, però il fatto che ci fossero personaggi strani come protagonisti, che non seguissero i soliti canoni del, insomma, eteronormativi e quant'altro, comunque mi faceva piacere. E il fatto che mi ci abbia fatto riflettere, insomma, è stato molto simpatico, devo dire.
Sì, in realtà anche a me ha fatto riflettere su questo, però dal mio punto di vista, cioè, nel senso, ero già abbastanza consapevole di questa cosa, però ecco, sentirlo mi ha fatto piacere, perché mi ha fatto un po' ritornare a certi
ai tempi,
certi
di Buffy
momenti,
l'ammazzavampi.
Esatto, poi vabbè, non possiamo parlare troppo, perché se no non riesco più a frenarmi, inizio a fare tutti i miei monologhi sul perché, per come, le puntate, l'importanza della rappresentazione queer in quel telefilm, quindi mi taccio. Però è stata, ecco, secondo me una puntata molto carina, e almeno abbiamo dato anche un po' di spazio a che cosa significa oggi lavorare nella scuola, almeno come professore in questo caso.
Sì, a questo proposito mi è venuta in mente anche l'esperienza di mio padre. Mio padre è professore in un istituto tecnico, e devo dire che lui nel tempo, vabbè, piano piano l'ho sensibilizzato, cioè, nel senso, devo dire che lui ha lavorato molto, si ascolta tutte le puntate, grande fan, però è a contatto con i ragazzi, e anche lui si sta rendendo conto che comunque nel tempo la situazione sta migliorando, e che soprattutto le ragazze che sono, insomma, presenti nel suo liceo, le ragazze queer, hanno molti meno problemi rispetto a un tempo a essere out. Il suo ovviamente è un istituto prevalentemente maschile, però ecco, anche molto spesso le ragazze con lui condividono queste cose, oppure gli vanno a chiedere consigli addirittura, quindi ecco.
Ma perché sanno che sua figlia è lesbica?
No, non credo, no.
Ah, proprio a pelle?
Sì, a pelle, perché è un orsacchiotto botto, e quindi
ok.
E vanno da lui a fare queste confidenze, a chiedere anche consigli, insomma, e così lo fanno, insomma, i maschi eterosessuali, come lo fanno anche le donne lesbiche o bisessuali o quant'altro. Per quanto riguarda i maschi, purtroppo no, o almeno a lui non è mai capitato che un ragazzo gay venisse insomma magari a chiedere qualcosa. Però sotto questo punto di vista comunque si è accorto che sì, ci sono delle battutine e qualcosa, ma sta migliorando la situazione, ecco. E quindi avere già queste due, come si dice, queste due testimonianze positive è buono.
Interessante.
Dai, ci dà speranza.
Vero, condivido. Va bene, allora direi che possiamo chiudere qui, se sei d'accordo.
Sì, assolutamente. E poi fateci sapere cosa invece ne pensate voi, se avete esperienze da condividere. Sapete dove trovarci, e tra un po' vi diciamo anche dove scriverci.
Grazie, ciao.
Ciao. Per qualsiasi cosa potete scriverci su normalqueer.info@gmail.com o scriverci su Instagram o Facebook. Vi risponderemo relativamente presto.
Il podcast è realizzato da noi due, Clizia Mistretta e Elena Batocchi, con sound editing di Giampaolo Della Sala, grafica di Viviana Conti e sigla di Michele Favaretto.
Ma quindi anche all'epoca di Shakespeare c'erano persone queer.